ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, ma quanto ci manca l'avvocato! 20 anni senza Giovanni Agnelli. Di tutte le sue frasi storiche, alcune le avete sentite nel montaggio effettuato dai nostri fantastici tecnici di Radio Bianconera. Saluto Yves, che oggi è di turno in regia. Quella mia preferita è: mi emoziono perfino quando leggo in qualche titolo di giornale la lettera J. Aveva già capito tutto allora, infatti adesso il nostro logo è diventato una lettera J. Ma oggi è il giorno, finalmente è arrivato la prova del 9, i giornali in edicola, solo e soltanto Tutto Sport in prima pagina mette l'intercettazione a favore della Juve. Gli altri fanno orecchie da mercante. Ma come? Ma come? Ma non è diritto informare dei giornali? Ma i quotidiani non sono di parte, stanno svolgendo il loro lavoro, stanno facendo un'inchiesta giornalistica. E allora per 2 mesi ogni giorno hanno titolato con i pezzi di intercettazione, nelle pagine interne le hanno messe integrali e hanno commentato a favore dell'accusa, senza dare voce alla difesa. E oggi che c'è finalmente un'intercettazione che dimostrerebbe, perché bisogna sempre usare il condizionale da una parte e dall'altra, no? L'eventuale innocenza della Juventus in questo procedimento, che non è stata presa in considerazione dall'accusa l'altro giorno dalla Procura federale, non c'è traccia in prima pagina, non ci sono i titoli nelle pagine interne, niente. E invece Tutto Sport, che fa un servizio corretto, mette: e questa non conta, intercettazione tra Cherubini e Bertola, direttore finanziario. Cherubini dice: quello che loro, che sarebbero gli ispettori della Consob, cercano è capire dove e come e se ci sia stata una palese sopravvalutazione, come se tra le nostre carte ci fosse, non so, guarda, Pjanic vale 20 ma lo vendiamo a 50, come se ci fosse la consapevolezza di quello, che ogni volta che c'è stata l'attribuzione di un valore, ripeto, può essere stata anche fatta in maniera più o meno corretta, ma non è che era così. E Bertola risponde: no, non c'è nessun intento doloso, no. Se loro quello stanno cercando, non troveranno nulla. 15 luglio 2021. Questa è la data dell'intercettazione tra Cherubini e Bertola, che se oggi fosse stata messa su tutti i quotidiani e fosse stata argomento di discussione dei programmi televisivi ieri nel post partita, perché c'era già ieri in circolo questa intercettazione, che comunque hanno da sempre tutti quanti, e se questa mattina fosse stata anche oggetto di trasmissioni radiofoniche che sento la mattina, probabilmente si potrebbe commentare in un altro senso, e invece no. Giudizi a senso unico, spunta una telefonata che contraddice la tesi dell'accusa, ma nel processo non è stata considerata. Questo oggi vi riporta, per onore della verità, Tutto Sport, e nelle pagine interne da tutte le spiegazioni del caso. C'è anche un'interessantissima intervista al giudice Calabrò, che parla di data da segnare un po' quasi fosse la morte del sistema giudiziario, non soltanto sportivo ma pure ordinario, perché oramai qua ci si basa su veramente un qualcosa di arbitrario che è in mano a una procura accusatoria, che fa e disfa in mezza giornata senza considerare tesi difensive, senza dare la possibilità alla tesi difensiva, senza considerare elementi cardine della tesi difensiva. E quindi, cari ragazzi e cari ragazze, mentre monta, e poi nella seconda parte della Juve in gol di oggi ne parleremo, la protesta, e anche arrivano i comunicati regione dopo regione di tutti gli Juventus official fan club, che spiegano il motivo della loro protesta e indirizzano, danno un consiglio a casa ai sostenitori della Juventus, sia affiliati al club che non, di non fare trasferte, di disdire gli abbonamenti alla Pay TV, mentre stanno per montare altre proteste di cui poi vi renderemo conto. Dal punto di vista mediatico ci è rimasto soltanto, oltre ovviamente a Radio Bianconera, perché siamo qua tutti i giorni solo per voi, ma dal punto di vista cartaceo e online dei quotidiani italiani, non solo sportivi, italiani, ci è rimasto soltanto Tutto Sport, che cerca comunque di fare un servizio giornalistico corretto e pieno a 360 gradi, perché comunque quando succedono queste cose bisogna dare conto di tutte le campane, non si può dare conto soltanto ad una tesi accusatoria. Si è parlato di sistema Juve, tra le altre cose, sistema Juve, che oggi Tutto Sport mette in evidenza come il sistema certo della Juve, cioè di una squadra che ha messo 800 milioni nel mercato italiano e che ha sovvenzionato anche tutte le altre. Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport, ciao, grazie di essere intervenuto da noi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Guido, io vabbè non lo faccio da oggi, lo sai, lo faccio da sempre, ma per onor di verità, lo farei se un giorno, ma non credo, mi accorgessi che un altro quotidiano svolge un servizio giornalistico a 360 gradi sull'inchiesta. Questo lo state facendo solamente voi, senza farti ovviamente entrare in tema di altri, ma restando a casa tua. Oggi sono 20 anni di Giovanni Agnelli, avete uno speciale meraviglioso tutto da leggere, con un'intervista anche esclusiva ad Antonio Conte e non solo. Giovanni Agnelli disse, no, mi emoziono quando vedo anche soltanto sui quotidiani un articolo che inizia con la lettera J, quindi aveva già capito tutto allora.
Aveva anticipato. Guarda, mi piace partire da quello e non dall'attualità di questi giorni, che mi sembra davvero tossica. Mi piace partire da quello perché è uno speciale al quale abbiamo dedicato tanta passione e ci siamo divertiti. E quando ti diverti a fare una cosa, di solito poi il prodotto è divertente anche per chi legge. E hai detto bene, c'è un'intervista ad Antonio Conte molto, molto bella, c'è un'intervista a Paolo Galimberti che ritengo molto interessante per il tipo di ritratto più a 360 gradi che si fa dell'avvocato, raccontando anche tutto il ruolo che lui ha svolto per il paese in termini di politica estera. Galimberti lo definisce il nostro ambasciatore nel mondo, e ricordiamo che Paolo Galimberti non è soltanto il presidente del Museo della Juve, ma è un signore che nel 1970 era corrispondente a Mosca, nella Mosca di Brezhnev, che è stato corrispondente da Washington, da Pechino, da Londra, da Parigi, cioè un signore, forse il giornalista di politica estera più stimato che c'è in Italia. Quindi il suo giudizio sull'avvocato è un giudizio che va al di là dell'aspetto che interessa più a noi, che è quello sportivo, calcistico. Quindi insomma è un davvero, se qualcuno ha ancora tempo di fare un salto in edicola, sono 24 pagine che trovo insieme al giornale di oggi, che secondo me vale la pena proprio anche conservare per leggersi, perché sono pagine senza tempo, non è che raccontano cronaca, raccontano storia, e quindi è sempre molto bello.
Assolutamente, io mi sono divorato dalla prima all'ultima riga. E allora a tal proposito ti chiedo, visto che poi entriamo anche nelle curiosità dei tifosi, che si devono leggere tutto lo speciale perché è bello, è molto bello, visto che hai intervistato Conte, che ha parlato ancora di questa cosa, no? Che insomma la famiglia a Torino, ma secondo te c'è veramente, come da più parti si dice, la possibilità di riaverlo sulla panchina della Juve, o al momento, visto quello che sta accadendo e i pieni poteri che ha in mano Allegri, no?
Ma guarda, io credo che di questo se ne parlerà a giugno, alla fine della stagione. Quella è una cosa che non è che deve essere discussa adesso. Credo che nessuno in questo momento, neanche Allegri, possa ritenersi sicuro di far parte della Juventus dell'anno prossimo, e che quindi fare adesso dei discorsi su questo argomento sia fortemente prematuro, perché poi davvero può succedere di tutto, bisogna vedere i risultati, bisogna vedere quale sarà il progetto da varare nella tarda primavera. Quindi io ti dico, non c'è da escludere nulla. Faccio però una riflessione insieme a te, proprio provo a buttartela lì e mi piacerebbe sapere cosa ne pensi anche tu. Io non vorrei che però si confondesse il Conte del 2012 con il Conte del 2023, perché secondo me sono due persone completamente diverse, nel senso che il Conte del 2012 era esattamente quello che serviva alla Juve allora, e mi permetto di dire forse quello che servirebbe alla Juve adesso per ripartire l'anno prossimo. Un allenatore con uno stile di gioco molto, molto preciso, un grande didatta che quindi è in grado di passare le sue conoscenze a una squadra giovane, e soprattutto un allenatore affamato. Affamato perché consapevole di doversi costruire una carriera davanti a sé, di avere la grande occasione della sua vita. Il Conte del 2023 è un allenatore che ha dimostrato di essere un grande allenatore, che ha vinto tanto in Italia e in Inghilterra, che ha mostrato costantemente i suoi difetti, cioè quelli di una certa irrequietezza che trasmette all'ambiente, un certo nervosismo. Un allenatore che poi, passato un anno di luna di miele, inizia ad attaccare in maniera sempre abbastanza frontale la società. Ecco, io non so se la Juve in questo momento, in un momento così drammatico, abbia bisogno del Conte del 2023. Avrebbe tanto bisogno del Conte del 2012, però non so se sono due persone diverse, ecco.
Sì, guarda, io dico sempre, Guido, che bisogna contestualizzare tutto, e quindi anche gli allenatori in questo caso. E quindi la famosa divisione che tocca sempre i tifosi della Juve sul Conte ed Allegri, come adesso hai accennato tu e io sostengo da sempre, ci sono i momenti per ognuno. Io penso e credo che in questo momento storico il post partita di una partita della Juve con le domande da studio, no, delle televisioni, con la Juve sotto inchiesta, hanno una miglior risposta con "che bella cravatta azzurra" piuttosto che "agghiacciante".
Sono d'accordo, cioè in questo, guarda, una cosa certa, proprio nel discorso che tu fai tu della contestualizzazione, se c'è un allenatore, se c'è un momento in cui tu vorresti avere un solo allenatore sulla faccia della terra, e quell'allenatore è Massimiliano Allegri, è questo momento qui, perché la capacità di tenere la calma che lui poi trasmette alla squadra, perché la seraficità con la quale lui si presenta e gestisce un momento che avrebbe probabilmente mandato fuori di testa molti altri allenatori, invece lui la gestisce con una calma, con l'ironia. Veramente è il marinaio che guida la barca in tempesta senza scomporsi e continuando a fumare la pipa, e questo secondo me è fondamentale. Infatti è una fortuna per la Juventus in questo momento avere Massimiliano Allegri, perché comunque andranno le cose nella giustizia sportiva, tu sai che lui in qualche modo porterà la nave in porto sana e salva, la nave sportiva, la nave, diciamo, calcistica. E poi vediamo a che punto della classifica l'avrà portata, se avrà portato a casa uno dei due trofei sui quali è ancora in corsa, come avrà sviluppato i giovani. Ci sono tante cose sulle quali verrà giudicato il suo lavoro, non soltanto la capacità di mantenere la calma, che sicuramente è un plus, sicuramente è una tu, ma non è l'unico. E quindi poi io credo verranno fatti dei ragionamenti. Io sono... il cuore batte quando uno pensa ad Antonio Conte, perché è un allenatore che poi, dal nostro punto di vista, dà davvero tanti spunti, parlo dei media. E probabilmente batte il cuore anche di molti tifosi che in lui vedono un simbolo di juventinità di cui hanno nostalgia. Però io in questo momento, guarda, ti dico, andrei su allenatori che assomigliano al Conte del 2012 piuttosto che sul Conte del 2023, e qualcuno che assomiglia al Conte del 2012 in giro lo vedo, a partire da Tudor, che sta facendo delle cose meravigliose con l'Olympique Marsiglia, e che ha qualche assonanza con la scommessa del Conte del 2012.
È vero, ti avevo promesso 10 minuti, direttore, perché sei ovviamente stra impegnato in questi momenti. Allora, in chiusura ti chiedo, dal punto di vista dell'inchiesta, come secondo te si difenderà la Juve, cosa ci dobbiamo aspettare o cosa non si sa, perché in questo momento, se c'è qualcosa che ci insegna questa sentenza, è che non si può più dire niente, perché tanto poi magari si viene smentiti.
Ma guarda, io non voglio fare nessun tipo di previsione, perché ritengo la giustizia sportiva talmente priva di logica e talmente al di fuori dei principi fondamentali del diritto, che diventa complicato fare dei ragionamenti. Io sono un appassionato di diritto e sono un appassionato di legge, e quindi ragiono in termini giuridici, e oggettivamente la giustizia sportiva riesce sempre a spiazzarmi. Oggi ospitiamo un intervento di una persona più titolata di me a parlare di legge, che è Piero Calabrò, che è un magistrato, e lui da magistrato mette in evidenza tutte le storture giuridiche che sono state perpetrate nell'iter di venerdì scorso. Quindi, che tu mi chiedi che cosa possiamo aspettarci adesso, sinceramente non lo so. La logica di diritto mi farebbe rispondere che il collegio di garanzia del CONI deve annullare quella sentenza, o come minimo rispedirla al mittente perché la esamini in maniera diversa, e magari con la possibilità di difesa, dando la possibilità alle difese di pronunciarsi in merito, e comunque verificando le basi giuridiche della condanna, a partire dal fatto che non esiste una norma che regola la fattispecie delle plusvalenze. Questa è la logica di diritto, mi farebbe rispondere, cioè che un collegio di garanzia, che è un po' la Cassazione dello sport, dovrebbe dire: no, scusate, qua dal punto di vista formale ci sono troppe violazioni della logica di diritto per accettare questa sentenza. Però sono abituato che la giustizia sportiva risponde ad altri principi, a volte anche a principi politici, e qua io in quei 15 punti ci vedo anche tanta politica, tanta volontà di fare i castigamatti e di farlo con la società più in vita e più, come dire, che fa più clamore di tutto il panorama. Quindi non mi stupirei che al collegio di garanzia confermassero il mostro giuridico partorito venerdì dalla Corte d'Appello federale. In quel caso poi sarà interessante capire come si comporta la società e la proprietà, se questa volta, al contrario di quanto fece nel 2006, andrà fino in fondo, perché poi dopo il collegio di garanzia c'è il TAR, forse c'è il TAS a Losanna, un ulteriore passaggio sportivo, ma insomma diciamo che poi c'è il TAR. Ecco, se davvero questa volta la battaglia legale che viene promessa ogni giorno dalla proprietà e dalla dirigenza, oggi abbiamo letto le parole di Elkan su tutti i giornali, se questo tipo di volontà e questa determinazione porterà la Juventus a difendersi anche fuori dall'alveo sportivo per far valere i propri diritti. Lo racconteremo, insomma, e lo vedremo. Non dobbiamo aspettare molto, perché poi appunto si tratta di cose che succederanno nei prossimi mesi. Io mi auguro che questa volta la Juventus venga difesa in tutte le sedi, per non avere poi i rimpianti che, se ti ricordi, noi abbiamo avuto nel 2009, nel 2010, quando poi di Calciopoli è venuta fuori l'altra verità, e magari qualcuno ha detto: certo che se nel 2006 ci fossimo difesi in un altro modo. Ecco, io non vorrei sentire questa frase da parte di alcun dirigente che non abbia poi rimpianti più avanti, quando è troppo tardi.
Assolutamente, questa cosa fondamentale. Grazie Guido Vaciago, direttore di Tutto
grazie
Sport,
a te,
24
ciao.
Pagine su Giovanni Agnelli oggi in edicola del giornale. Grazie.
Ciao, grazie.
Grazie veramente a Guido, e soprattutto grazie per il lavoro che il suo giornale sta facendo. perché comunque se non ci fosse anche questo tipo di lavoro portato avanti da Tutto Sport, voi cari tifosi della Juve, cari tifosi della Juventus, sareste con sempre meno mezzi di informazione a disposizione per acclarare comunque la verità. E invece la verità va trovata. La verità in questo caso scomoda, come le verità scomode e nascoste della chiavetta di Luciano Moggi. Gli altri giornali oggi in edicola. La Gazza, titolo: Zaniolo, il Milan ci prova. Poi a pagina 12, l'UEFA alla Juve, basta Superlega, dialogo con l'Europa. Ecco le richieste dell'UEFA ai suoi dirigenti. Poi in un articolo dal titolo La signora gioca in difesa, a pagina 12/13, tutto quello che succede, che succederà, i problemi. E poi in fondo c'è un pezzettino, una frase piccolina in cui dice che ci sarebbe un'intercettazione che dice la Juve, dove Bertola dice senza dolo, e questa non è stata considerata dalla Procura federale. Capite bene che messa quel pezzettino solo in fondo all'articolo lì così è come se sul giornale non ci fosse, per la massa di gente che si approccia al mondo dell'informazione. Corriere dello Sport, quello che titolò Ecco le prove con le telefonate. Il titolo di oggi è Zaniolo sì al Milan. Abodi dice plusvalenze, ora serve una legge. La Champions per la Juve è lontanissima, è un miraggio da 80 milioni. E l'errore di Agnelli però non è stato solo CR7. Quotidiano sportivo, Juve meno 5 anche in borsa, ora l'UEFA fa paura. Corriere della Sera, dirige, allena e motiva, Allegri al comando con sorrisi e ironia, ora se pareggia esulta. La Stampa, operazione Champions, la Juve crede ancora al quarto posto. Napoli, perché questa è l'altra notizia che non molti pubblicizzano, l'inchiesta Osimhen e il rischio della disparità. Repubblica, Juve a meno 15, i dubbi di Abodi, i giudici spieghino perché. Quindi, a parte la prima pagina di Tutto Sport e tutto l'approfondimento di questa fantastica intercettazione tra Cherubini e Bertola, che se portata in un giudizio è assolutamente a favore della Juve, perché attenzione, usando lo stesso metro di giudizio, sei pezzi di intercettazione che portano alle motivazioni e alle richieste espresse dall'accusa vengono considerate chiare, e allora sullo stesso metro questa intercettazione, ma sicuramente ce ne sono anche tantissime altre, nelle 140.000 pagine, nelle 14.000 pagine, scusate, questa intercettazione la devi valutare alla stessa stregua, e quindi questa allora come deve essere interpretata? Juve scagionata, è a favore della Juventus, perché i due stanno dicendo che nella valutazione dei giocatori, che può essere più o meno, ma sicuramente non c'è un dolo, è un criterio di valutazione che può essere per uno sbagliato e per uno invece corretto. E invece dall'altra parte mediatica del paese nulla. Così come poi andremo piano piano, oltre alle altre procure che forse improvvisamente potrebbero svegliarsi, sull'affare Osimhen Napoli-Lille. Quello sì che è molto chiaro, perché se la Juve avesse comprato un giocatore per 70 milioni, di cui 20 per 4 giocatori poi scomparsi e valutati 5 o 7 milioni, uno dei quali addirittura fa un'intervista a Repubblica dove dice mi hanno mandato lì per le plusvalenze, non ho mai visto lì, manco fatto le visite mediche. Provate a pensare, se questo avesse fatto la Juve, cosa sarebbe successo dal punto di vista mediatico. Ebbene, la Procura di Napoli ha chiesto 6 mesi di proroga per investigare ancora un po' di più. 6 mesi di proroga per l'indagine. Fra 6 mesi il campionato è finito. A pensar male si fa peccato, ma molte volte ci si azzecca. Yves, break per noi, poi torniamo la Juve in Gol con i nostri tifosi.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire Ehi Google, parla con Radio Bianconera e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. La Juve in Gol.
Cari ragazzi e care ragazze, come vi avevamo anticipato, la Juventus ha subito una assurda, incredibile ingiustizia dal punto di vista di quella che dovrebbe essere la giustizia sportiva, che poi sfocerà in quella ordinaria. E quindi tutti uniti bisogna controbattere. Colpo su colpo, iniziativa degli Juventus Official Fan Club che cresce Sicilia, Campania, Abruzzo, Marche, Penisola Sorrentina, Calabria, Piemonte, mi risulta che stia uscendo anche la Lombardia. Allora leggiamo la lettera che mandano i soci prima di far intervenire il nostro prossimo ospite. Carissimi fratelli e sorelle bianconeri, soci e tifosi piemontesi, leggo quella del Piemonte. Come già altre regioni si sono espresse, anche noi a fronte dell'ennesima ingiustizia perpetrata in danni, ci sentiamo in dovere di esprimere la nostra solidarietà alla nostra amata Juventus. La frettolosa sentenza di una sommaria e lacunosa giustizia sportiva è evidentemente mirata a ledere non solo la società Juventus, ma anche e soprattutto i nostri calciatori nella loro dignità professionale. Noi tifosi, che da anni abbiamo la Juve nel cuore, sappiamo bene cosa ha rappresentato 17 anni fa una sentenza altrettanto severa e ingiusta che ci ha penalizzati e mandati per un anno in Serie B. L'ennesima ingiustizia afflittaci ci porta responsabilmente a voler diramare questo comunicato. La decisione di punire in modo esemplare la Juventus, infliggendo 15 punti di penalizzazione nel campionato 22-23, ci lascia comunque perplessi sul fatto che potrebbero ancora sopraggiungere ulteriori provvedimenti atti ad escluderci dalle coppe e chissà cos'altro ancora. Questo non è più sport, questo non è più tollerabile. Per questo motivo invitiamo i nostri soci ad una profonda riflessione che li porti a maturare eventualmente, senza obblighi, la decisione di interrompere ogni fonte di guadagno nell'indotto del sistema calcio e tutto ciò che possa colpire la FIGC e la Lega Calcio a loro correlato, a mezzo di risoluzioni contrattuali con Pay TV, abbonamenti online a quotidiani sportivi. Si invitano infine i soci iscritti agli Juventus Official Club e più in generale tutti i sostenitori Juventus a supportare esclusivamente la Juventus FC, le sue iniziative ufficiali e ad assistere esclusivamente alle gare interne presso la nostra casa, l'Allianz Stadium. Queste sono iniziative prese da gran parte delle regioni italiane con le quali ci allineiamo, tenendo però presente che si sta valutando da parte di tutti i club una presa di posizione unitaria, finalizzata ad una maggiore risonanza su tutto il territorio nazionale. Uniti, contro tutti, come sempre, avanti a Juve, avanti tutta, fino alla fine. Cari ragazzi, qua monta anche, diciamo, la protesta non solo formale, ma nei fatti. Questo cosa significa? Questo significa che questa volta hanno colpito duro, ma hanno colpito malamente, perché la gente non ci sta più. Sentiamo anche la vostra voce da casa prima dell'ospite, dai.
Ciao Claudio, fratello bianconero, Paolo da Roma.
Ciao.
Vi racconto questo aneddoto. Dopo una settimana dalla scomparsa dell'avvocato, la sorella Susanna venne nell'azienda dove lavoravo, cioè dove lavoro ancora, e io mi avvicinai e gli porsi le mie condoglianze per il nostro presidente bianconero. Lei mi abbracciò commossa e mi diede una pacca sulla spalla dicendomi: mio fratello avrebbe fatto così e le avrebbe detto grazie infinite. È un ricordo indelebile che mi porto dentro e ancora adesso, che quando lo dico, ogni volta che lo racconto, ho le lacrime. Ci manca tanto il nostro avvocato.
Hai fatto venire la pelle ad oca a me mentre lo raccontavi. Grazie anche di questo ricordo. Sentiamo un'altra voce da casa.
Buongiorno Claudio, sono Enrico da Prato. Saluto uno dei pochissimi che non ha paura a dire le cose come stanno. Ecco, io voglio dire una cosa riguardo il boicottaggi. L'unica arma che io credo che noi veramente abbiamo è di costringere i manager delle pay TV, dei giornali, di fare pressione sulla FIGC, di fargli capire il danno economico che le loro penalizzazioni presenti e sicuramente future danno al calcio italiano e a loro, quindi toccarli sul dio denaro. E nel momento in cui i manager di Sky, di DAZN chiamano il nostro amico Gravina, ragazzi, qui ci costringeranno a chiudere, perché se perdiamo tutto il pubblico juventino, qui noi soldi non ve ne diamo più.
Ma non ho capito nel tuo messaggio, perché c'era molto vento, ma è vento del nord o è vento del sud? Sentiamo un altro vocale, Ivan.
Claudio, ciao. Leonardo da Ischia. Bah, sarà banale, lo dicono in tanti, ma con l'avvocato in vita al timone della Juve non ci avrebbero mai fatto questo. Ma non perché diciamo sarebbe stata una cosa, ecco, di legalità, di potere occulto. No, era proprio una forma di rispetto. Nessuno si sarebbe mai sognato di mettere in dubbio l'onestà e la sua correttezza.
Sì, e ti aggiungo che comunque era un personaggio importante per tutta la nostra nazione, mentre adesso viviamo in un'epoca nuova, moderna, di social, di digital, di marketing, dove appunto conta il click e non la sostanza, e quindi, tra virgolette, l'impero Exor di John Elkann ha una funzione sociale molto diversa, è solo economica, non è più, diciamo, una funzione sociale come per il paese, che invece aveva naturalmente non solo la Fiat dell'avvocato Gianni Agnelli, ma tutto quello che rappresentava nel mondo. Cioè, stiamo parlando, ragazzi, prima giustamente Guido Vaciago, il direttore del Tuo Sport, nello suo speciale di 24 pagine, nel ricordarlo da noi in diretta su Radio Bianconera, parlava anche di cosa ha potuto fare come immagine all'estero dell'Italia. Cioè, lui era il nostro vero ministro degli esteri, cioè lui andava a cena a casa del presidente degli Stati Uniti, come noi andiamo a berci il caffè con il nostro migliore amico al bar. Quindi era tutto un altro mondo, era tutta un'altra funzione sociale, che poi è la cosa che conta di più nei paesi. Vediamo se facciamo in tempo a prendere un altro vocale prima dell'ospite, Ivo.
Grande Zuliani, buongiorno, grazie di esistere. Ciao, caro. Come sempre, io ti ascolto. Forza Juve, Ambro di Reggio Emilia.
Grazie, grazie anche a te. Do il benvenuto a Graziano Carugo Campi, che, ve lo dico, è un blogger che io seguo da un po', lo stimo parecchio, perché scrive cose interessanti, dirette, comprensibili e soprattutto, caro Graziano, informate, cosa che in questo paese sembra non possa più accadere. Ciao, come stai?
Ti ringrazio, perché almeno vuol dire che lavoro per qualcosa, nel senso che tante volte basta parlare, sembra che basti parlare per diventare famosi, invece no, bisogna lavorare e studiare.
No. Poi, e infatti, sai, Graziano, quello che io dico sempre, no? Poi tutti noi siamo ovviamente criticabili, attaccabili, puoi piacere, puoi non piacere. Però quello che io dico alla base, dico, ragazzi, però bisognerebbe iniziare a scegliere, a capire chi dietro ha un lavoro e fa un lavoro e chi vi spara lo slogan. Perché a me, correggimi se tu hai un'altra opinione, ma a me sembra evidente, al di là che poi entriamo nel merito, ma quello che abbiamo vissuto anche questa, soprattutto questa volta, ci fa capire come il mio mondo, la mia categoria, ti parlo di cose che so io, e cioè quella dell'informazione, 9 su 10 di quelli che dovrebbero essere dei colleghi che studiano, lavorano e sono informate, vanno in onda o scrivono senza sapere di che cosa si stia parlando.
Sì, devo dire di sì. E attenzione, io non mi voglio erigere a esperto, grande genio o qualcosa. Io sono uno semplicemente che le cose di base le studia e le impara e le spiega nella maniera più semplice possibile. Cioè, se un professore di economia e commercio mi sente parlare, probabilmente mi tira un orecchio e dice cerca di essere più tecnico quando parli, ma siccome io devo farmi capire dalla gente, devo cercare di trovare gli esempi e anche i termini che consentono alla gente di capire quello di cui stiamo parlando. Devo dire che molti colleghi hanno sposato una tesi che può essere sia quella colpevolista che quella innocentista, e senza aver mai letto mezzo documento o avere competenza, continuano ad andare avanti su un percorso che secondo me è molto scivoloso, perché poi quando incontri uno competente, che posso non essere io, ma chi è più bravo anche di me, fai sostanzialmente brutta figura.
Guarda, io mi sono incappato, siccome appunto oramai ascolto e leggo tutto, anche quello che non vorrei. Sono incappato l'altro giorno, lo raccontavo qua su Radio Bianconera, ai nostri tifosi e alle nostre tifose, in un intervento dell'avvocato a Feltra, che è tutto fuorché simpatizzante della Juve, anzi, che partiva nel suo intervento dicendo: siccome ho letto le carte, ecco, io non ho mai sentito nessuno dire in base alle carte, ma le carte sono fondamentali.
Assolutamente. Può anche sfuggirti qualcosa, perché quando si parla di 11.000 pagine è normale che ti sfugge qualcosa, però almeno le basi e comunque una competenza di base su quello che si sta parlando ci deve essere.
Ecco, senti, dacci un qualcosa in più rispetto a quello che dico sempre io, entrando nel tecnico, anche se dal punto di vista, come dicevamo prima, comprensibile a tutti. Vogliamo entrare in queste famose plusvalenze, come vengono messe a bilancio, cioè spiegare un attimo una volta per tutte di cosa stiamo parlando e perché la Juve può aver ragione?
Molto semplicemente si parte da un grosso equivoco di base. Allora, in un bilancio, tra le varie voci, ovviamente abbiamo quello che è l'inventario, cioè tutte le cose che sono di proprietà di una società. In una radio possono essere le telecamere, i microfoni, le sedie, le scrivanie. C'è anche in una società di calcio al suo inventario. All'interno di questo è presente ovviamente il valore dei cartellini dei giocatori, ok? Perché i giocatori fanno parte di i loro diritti fanno parte di un bene. Questo valore in realtà è sempre e comunque falsato e non sarà mai veritiero per un semplice motivo: che un calciatore della primavera, siccome è costato zero, a bilancio viene messo a zero. Un calciatore comprato per 40 milioni viene messo per 40 milioni. Mentre i beni di consumo nel tempo, siccome si logorano, si usano, vengono utilizzati, eccetera, perdono di valore, il cartellino di un calciatore non è influenzato dal tempo. Quindi un giocatore della primavera da zero può valere 20 milioni. Un bidone, che magari ha bilancio per 40 milioni, potrebbe non avere mercato ed essere messo a bilancio a zero.
Questo diciamo che è un bene volubile il calciatore.
Esatto, assolutamente. La loro valutazione cambia a seconda di quello che è il mercato. Quindi già dire che vengono falsati questi dati è una contraddizione, perché i dati già di loro sono falsati. Se noi andiamo, anche chi ha fatto l'esempio di Transfermarkt, se vai a vedere i valori di Transfermarkt ti accorgerai che sono completamente differenti da quelli che sono i dati messi a bilancio, perché oggettivamente non si può avere una valutazione di mercato che venga trasposta su un bilancio, anche perché poi ci sono delle variazioni di rendimento che cambiano anche il valore di un giocatore. Dopo una buona stagione puoi valere molto di più, dopo una brutta stagione puoi valere di meno. Quindi già partiamo dal fatto che le valutazioni sono soggettive per questo motivo, perché a bilancio non puoi metterle con certezza assoluta. Ma se noi andiamo a vedere la situazione della Juventus, quello che hanno perso, secondo me, quasi tutti di vista è il fatto che la Juventus ha due squadre, una che milita in Serie A e che fa un mercato per la Serie A, una che milita in Lega Pro che fa un mercato che è anomalo. È anomalo perché
parliamo diciamo a casa della Next Gen, ovviamente la seconda squadra del
bravissimo. Allora, quando sei in Lega Pro e sei obbligato a prendere il giocatore sotto i 23 anni, la maggior parte, no? Sono tutti sotto i 23 anni, i loro valori cambiano, perché tu quando fai mercato la loro valutazione è differente rispetto a giocatori di 25, 26, 27 anni. E non solo, devono essere giocatori che, sviluppandoli, possono aumentare di valore. Se noi andiamo a vedere la maggior parte delle plusvalenze che vengono contestate a Juventus riguardano questi ragazzi. Sono valutazioni che però, se andiamo a considerare il mercato di Serie C, hanno una logica. Tu dici, questo giocatore valutato 1 milione per la Juve non ha senso, ma per la Juventus Next Gen sì, perché il suo costo è maggior parte di ammortamento, ma lo stipendio, essendo giovanissimo, è molto più basso rispetto a un giocatore professionista di 27-28 anni che magari scende di categoria. E noi andiamo a vedere quindi qual è il costo di questi giocatori, stipendio più ammortamento, lo paragoniamo a quelli che sono gli stipendi e gli ammortamenti della categoria di Serie C e Lega Pro, e ci rendiamo conto che il costo medio è assolutamente congruo. Quindi noi stiamo dicendo che sono stati strapagati, ma in realtà, se vai a vedere quanto costano e quanto costano i calciatori e le altre squadre, siamo in sostanziale equilibrio, soldo più, soldo meno, ovviamente. Quindi già questo è un errore clamoroso da parte della Procura, che non ha tenuto conto che Juventus ha creato una squadra, l'ha creata proprio in questo periodo, e quindi è normale che per avviarla fosse necessario operare sul mercato e quindi comprare più giocatori rispetto alla media. Cioè, quando il Napoli retrocede in Lega Pro per il fallimento, è costretto a comprare 30 giocatori, ma nessuno dice che è un'anomalia, semplicemente ne avevi zero e comprati 30. Quindi questa è la situazione di una squadra che viene creata da zero. Quindi gli investimenti fatti in quel settore, andiamo a valutarli e ci accorgiamo che quello che abbiamo speso in proporzione a quello che abbiamo incassato e soprattutto al valore che hanno assunto alcuni giocatori, Fagioli, Miretti, Iling, Sule, da un rapporto che nell'inchiesta della procura che prevede che, noi, che si sia stato fatto un danno agli azionisti, in realtà ha portato un beneficio enorme. Se tu hai speso 30 milioni ma ti ritrovi con un patrimonio di calciatori che in realtà ne vale 120, 130, 140, e io ti sto sommando 7-8 giocatori dell'under che potrebbero secondo me arrivare a quelle cifre lì, tu è vero che hai fatto degli errori, ma in realtà hai fatto degli investimenti tenendo conto del fatto che nel calcio si possono sbagliare anche gli acquisti. Tu vai a vedere, tu vai a vedere quasi tutti i giocatori che sono stati acquistati dalla Juve in questo periodo e che sono contestati, hanno avuto comunque una carriera tra Lega Pro, campionati internazionali, penso a Fredriksen, a Vrioni, che giustificano il fatto che quelli erano giocatori di categoria, e un giocatore di categoria che costa quei soldi lì è un affare, soprattutto se ha 23 anni e il suo cartellino alla fine lo puoi spalmare in 10-11 anni di carriera. Non so se mi sono spiegato bene.
No, no, ti sei spiegato perfettamente. Cioè, qui stiamo parlando di giocatori della Juventus, e io questo penso sia un dato inconfutabile, per questo che mi meraviglio di quello che sta accadendo, soprattutto nelle aule della giustizia sportiva. Siccome non possiamo, non c'è neanche una norma, figurati se possiamo noi decidere quanto vale o no un giocatore, però possiamo dire, credo, chi è dotato di intelletto, che un conto è questi giocatori della Juventus, che poi, come dicevi adesso tu, male che vada, ma proprio male che vada, o hanno avuto una carriera in Serie B o in Serie C, piuttosto che nel campionato di Malta o quello austriaco, però ce l'hanno, giocano. È un conto, io non voglio tornare sempre lì, però è l'esempio così lampante, è un conto è dire i quattro ragazzi del Napoli dati al Lille che sono scomparsi, che sono scomparsi. Quella è evidentemente una plusvalenza che non esiste, perché non li hanno neanche mandati, manco hanno fatto le visite mediche. Questo è, mentre la Juventus ha dei fatti concreti, e come dicevi tu, oltretutto parliamo di giocatori Sule, due anni fa, se io ti chiamavo e ti dicevo guarda abbiamo uno bravo su lei, mi dicevi ma chi è, ma da dove arriva, ma quanto vale, e adesso invece gioca prima squadra. Ma tutti i giocatori della Juventus hanno, chi più chi meno, i giovani, avuto un senso nel mondo del calcio, mentre ci sono altre piazze. Se poi andiamo al 2002-2003 a Milano, si scambiavano i ragazzi della primavera come se non ci fosse un domani, tutti scomparsi, quelle, e non sono state condannate e penalizzate, quelle sono plusvalenze strane, o no?
Ecco, la contestazione che fa tra l'altro la procura di Torino non è quella di frode sportiva, è che sostanzialmente la Juve ha fatto operazioni che hanno tratto in inganno gli investitori, quindi non è il mondo del calcio essere stato danneggiato, ma io che voglio comprare le azioni della Juve vedo che il bilancio è sostanzialmente buono e magari le compro convinto che sia buono. In realtà ci sono tutta una serie di costi futuri, quelli sono gli ammortamenti dei giocatori, che indicano un trend che potrebbe essere negativo. Questo è stato falsato, e bisogna dirlo, dal fatto che Juventus aveva fatto una previsione di ricavi e di espansione nel 2018, quando crea l'Under 23, che non ha tenuto ovviamente conto del Covid. Quando scoppia il Covid, tu stai facendo un Under 23 che gioca in Lega Pro, che deve produrre giocatori per la prima squadra, ma anche per fare mercato, che è la stessa cosa che fa qualsiasi squadra di Lega Pro. Sì. Cioè io faccio crescere 25 giocatori, 5 finiscono in prima squadra, gli altri 20 probabilmente tra Serie C, Serie B e Serie A comunque troveranno mercato. Morto il mercato per il Covid, è chiaro che non sei più riuscito a fare transazioni che ti portassero denaro. Hai provato a portare in casa giocatori di valore o di prospettiva che tu ritenevi più forti. Tu scambi Rovella con Portanova perché sei convinto che Rovella sia più forte di Portanova, d'accordo? E quindi queste operazioni hanno tutta una logica nel mercato. Il procuratore stesso, quando deve fare un trasferimento, se c'è una valorizzazione del cartellino che va a indicare il lavoro fatto nel settore giovanile da quella squadra, va sostanzialmente a guadagnare una commissione. Quindi è il procuratore stesso a dirti no, facciamo un milione perché così ho il 5% e mi prendo 50.000 euro, per dirti, no? Perché certo, quelli sono soldi veri, le commissioni agli agenti sono soldi veri, capito? Qui, e tra l'altro, quando tu hai bilancio un giocatore per un milione, per esempio in Lega Pro, tu sai che quel giocatore lì lo devi valorizzare perché è un investimento che hai fatto. e quindi quel giocatore sa che non finisce piazzato da qualche parte a valore zero, dove il giorno dopo si dimenticano di te perché tanto non sei un investimento. Se sei un investimento, io ti faccio giocare perché ho interesse a farti giocare. Non so se è chiaro, no?
È chiarissimo.
Quindi avere queste valutazioni che sono congrue, ripeto, sono congrue rispetto al mercato, perché tu sommi lo stipendio di un giovane con il suo ammortamento è comunque inferiore dello stipendio di un giocatore professionista di 27 o 28 anni che magari guadagna già una cifra. Quando tu fai questo calcolo ti rendi conto che stai semplicemente scambiando dei giocatori con dei valori che qualcuno dice non dovevano esserci, dovevano essere messi a zero, ma tutto il lavoro che hai fatto per creare questi giocatori non ha un valore. Questo calciatore come fa a valere zero se è 10 anni che viene, che gioca nella tua primavera, nelle tue squadre giovanili e ci hai speso soldi su soldi per farlo venire fuori, stipendi e tutte le spese che hai avuto? Davvero devo metterlo a bilancio a zero? Nessuna azienda ti dirà che questo è un ragionamento sensato.
Queste sembrerebbero cose logiche che poi però ci scontriamo con l'attualità dei fatti e diventano illogiche. Allora, siccome non abbiamo tanto tempo, anzi pochissimi minuti, ma mi riprometto poi di risentirti più avanti. Graziano, in conclusione, tu che idea ti sei fatto, che idea ti stai facendo, cosa ci succederà, cosa non succederà?
Scindiamo processo sportivo da processo ordinario. Processo ordinario, onestamente, non mi esprimo. Dico solo che il processo sportivo, se è indirizzato politicamente, avrà una sentenza politica e quindi che non ha senso con la logica che ad esempio ho spiegato in questo momento. Però dico solo questo: Juventus è il club che ha sempre avuto, ha sempre ripianato tutte le perdite, ha un indebitamento molto basso ed è quello che investe sul mercato italiano portando risorse a tantissimi club. Se dobbiamo punire una società, in questo caso, puniamo chi eventualmente ha sbagliato, il dirigente, ma oggettivamente andare a influire sul campo, sulla possibilità di questa squadra di spendere sul mercato e di far crescere il movimento, io ci ragionerei un attimino, perché quest'anno, in questa sessione di mercato, non sta uscendo un euro dal calcio italiano. Se noi affondiamo la Juventus, e qui si parla di fare danni per 200-300 milioni di euro a Juventus, questo la gente non l'ha ancora capito, che è una società che ha pagato tutti i debiti che aveva verso clienti, fornitori, tesserati e quant'altro, continua a mettere denaro, ha messo 700 milioni di cassa in contanti mentre qualcun altro non ha messo niente, ha fatto debiti e quant'altro. Volete uccidere la Juventus? Benissimo, vediamo poi l'anno prossimo chi viene a guardare il vostro campionato senza la Juve.
E anche questa è una considerazione corretta, perché poi è quello che succede quando si va nelle trasferte, no? Ci schifano un po', perdonami l'espressione, ma è vero, no? Però poi se guardi l'incasso gli hai risolto un'annata, no? Faccio un esempio su tutti, tanto per capirci, visto che è una delle piazze che più, no, diciamo, mal ci sopportano, la Fiorentina sta in piedi del signor commisso, perché negli ultimi anni si è beccata 150 milioni dalla Juve, tra Bernardeschi, Vlahovic e Chiesa.
Tutti i soldi,
altrimenti
veri,
non starebbe
non
in piedi.
Non contropartite o quant'altro, tutti i soldi veri. Veri, arrivi con i contanti, col valigione, contanti no, però arrivi coi soldi, capito? E quindi anche quando ho letto che la Juventus attraverso le plusvalenze fittizie ha tirato sui soldi, ha creato soldi veri per comprare sul mercato, io vorrei quel somaro prenderlo per un orecchio e spiegargli che le plusvalenze fittizie per definizione non producono soldi, perché sono uno scambio fittizio senza soldi. Quindi esatto. se io e te ci scambiamo il tuo berretto per 1 milione di euro, io e te non abbiamo in tasca 1 milione di euro, né tu né io, capisci?
Esatto.
Quindi quando andiamo al bar a comprare
e siccome il commisso li vuole i soldi,
ecco, ci prendono in giro. Quindi quando dico che le plusvalenze fittizie creano soldi veri, è una contraddizione: le plusvalenze fittizie non creano soldi e quindi non puoi andare sul mercato con i soldi delle plusvalenze fittizie. È una roba che chiunque ha fatto le basi di ragioneria conosce. Se uno non le conosce, lasci perdere di fare questo mestiere.
Esatto, è un po' come poter conoscere, dover conoscere o far finta di non conoscere le basi della deontologia professionale. Grazie Graziano.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Grazie, alla prossima. Grazie veramente a Graziano Carugo Campi. Vedete, ogni giorno vi portiamo in un campo diverso e cerchiamo di approfondire, di spiegarvi meglio. Allora, Yves, chiudiamo con un vocale da casa, vai.
Grande Giuliani, buongiorno, grazie di esistere.
Un altro.
ciao ragazzi, buongiorno, ciao Claudio, ascolta, beh, ovunque e comunque, sempre Forza Juve fino alla fine, la Juve non muore mai, come dice Rebice. Ascolta una cosa, ma la cosa bella è che loro non capiscono tutto il movimento, che tu facendo un'azione del genere, la figura che fai a livello internazionale, ieri il Demi Mail ha fatto un articolo dicendo anche che Demi Mail, riportato poi dal TG.com, che in 48 ore 236.000 disdette di abbonamento sulle pay tv, per quello che sa, ma che figura fa il calcio italiano, che già non riesce a vendere i diritti, ma vedi il Manchester City come l'hanno trattato, un'ammenda va bene alla fine, ma sempre senza intaccare il movimento, il campo, 15 punti di che cosa? Le fittizie, a me mi hanno sempre insegnato che i movimenti fittizi, sai come sono, quando non ci sono quando non ci presentano i calciatori, quello è fittizio.
E abbiamo spiegato prima invece cosa vuol dire, cosa può voler dire. Allora, siamo alla fine, ma siamo soltanto all'inizio di questa vicenda che andrà avanti per molto tempo. Break, chiusura della Juve in Gol, Yves dà la linea poi al nostro direttore Antonio Paolini insieme a voi per due ore di cose di calcio. Noi ci ritroviamo domani con la Juve in Gol puntuali ore 12.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in Gol su Radio Bianconera.